Crea Futuro, il podcast. La ricerca tutta da ascoltare. Questo podcast di questo numero di Crea Futuro è un podcast un po' diverso, in cui vogliamo un po' chiacchierare, vogliamo un po' conversare di un argomento, di un tema così importante come il cibo, che è davvero il sovrano delle nostre vite, e lo facciamo con quello dei nostri centri, che è proprio deputato agli alimenti e alla nutrizione. Quindi ho il piacere di conversare con il professor Emanuele Marconi, direttore del Crea Alimenti e Nutrizione. Benvenuto, professore.
Grazie, salve.
La domanda delle domande, professore, parlando di cibo: come mangiano gli italiani?
È una bella domanda. Gli italiani, diciamo che mangiano abbastanza bene. Potremmo fare meglio e si potrebbe fare di più anche come istituzione, su questo ci stiamo impegnando. Diciamo, ci sono dei documenti istituzionali che noi continuamente aggiorniamo proprio per migliorare il benessere dei consumatori, la salute e le modalità di assunzione degli alimenti. Tra questi abbiamo le linee guida per una sana alimentazione, gli studi le indagini sui consumi degli alimenti in Italia negli anni, incluse poi le tabelle di composizione degli alimenti. Questi sono tutti strumenti che possono aiutare a verificare lo stato della nutrizione o le modalità di assunzione, di frequenza di assunzione degli alimenti degli italiani, e quindi sono molto utili per fare anche le politiche sugli alimenti e sulla nutrizione in Italia, per migliorare quindi il benessere della nostra popolazione.
Le fotografie ci restituiscono tutti questi nostri documenti istituzionali.
Alcuni spunti interessanti. Diciamo, l'aderenza alla dieta mediterranea sta man mano allontanandosi. Questo è un aspetto, diciamo, negativo, che però dobbiamo cercare in qualche modo di contrastare con una migliore informazione, una più efficace ed efficiente informazione verso il consumatore. Per far questo ci dobbiamo impegnare a far comprendere l'importanza di alcuni alimenti, e delle modalità con cui questi alimenti devono essere assunti. Facendo alcuni esempi, diciamo, per quanto riguarda il comparto della frutta e della verdura, siamo migliorati, ormai la popolazione italiana ha quasi raggiunto i livelli raccomandati a livello di linee guida per una sana alimentazione o di istituzioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Solo ancora nella fascia degli adolescenti o dei bambini siamo ancora carenti, e quindi c'è da insistere su questo aspetto. Per quanto riguarda anche i legumi, non abbiamo ancora raggiunto le indicazioni auspicate. Stiamo facendo progressi con una maggiore assunzione di cereali integrali, e quindi questo per migliorare il quantitativo di fibra e quindi allinearci con le indicazioni nutrizionali. Anche sul consumo di carne si sta lentamente riducendo a favore poi delle carni bianche, e questo in linea sempre con le raccomandazioni. È logico che dobbiamo ancora fare dei progressi per quanto riguarda la riduzione dello zucchero e dei grassi, in particolare dei grassi saturi e del sale, ma anche qui via via c'è un leggero miglioramento e speriamo anche una maggior consapevolezza da parte dei consumatori nel breve periodo.
Bene, facciamo però un passo indietro, no? Torniamo dalla tavola lì dove tutto inizia, ovviamente per noi consumatori, cioè dagli scaffali del supermercato, dal carrello della spesa, in qualche modo. Lei, professore, nella sua vita precedente, la chiamo professore non per altro, è stato docente universitario, e lei mi ha raccontato che praticamente portava i suoi ragazzi, i suoi studenti, come proprio un momento topico del suo corso, a fare un giro al supermercato, spiegando tutta una serie di cose cose importanti, importanti per dei ragazzi che vogliono fare dell'alimentazione la loro professione, ma probabilmente ancora più importanti per noi che facciamo il mestiere difficilissimo di consumatori e proviamo tutti i giorni a districarci. Direi che proviamo così, non abbiamo il tempo per fare tutte le categorie merceologiche come ci piacerebbe da consumatori, ma proviamo con due categorie così, d'emblée. Io direi latte, yogurt e la pasta. Cominciamo con il latte.
Come insomma hai detto, per quanto riguarda il supermercato è uno scrigno, diciamo, di informazioni e di evoluzione delle tipologie di prodotti alimentari, le modalità di confezionamento o di somministrazione o di presentazione. Quindi è per quello che io ogni volta che vado al supermercato metto, diciamo, parecchio tempo a uscirne, non solo per l'acquisto, ma perché dietro l'acquisto vado a verificare tutta una serie di informazioni, a curiosare. E questo potrebbe essere utile anche per i vari consumatori, per crescere e per informarsi, perché lì si comprendono e si vede anche l'evoluzione degli alimenti e delle modalità con cui questi alimenti vengono prodotti. Venendo alle due tipologie di prodotti e due comparti che hai messo in evidenza, per il latte, per esempio, negli ultimi anni c'è stata una crescita incredibile delle tipologie di latte che ormai sono a disposizione dei consumatori rispetto a una decina d'anni fa, anche meno. E questo ha portato sicuramente dei benefici, perché diciamo ha portato dei prodotti tagliati su misura per varie categorie di consumatori. Nello stesso tempo può comportare anche un po' di confusione se uno non approfondisce le varie tipologie, perché sono effettivamente tante. Forse la tecnologia che è stata più interessante è quella della microfiltrazione, ossia della presenza di latte microfiltrato. La microfiltrazione non è altro che un sistema di filtrazione di tipo fisico che non altera la composizione del latte, ma permette di allontanare la quasi totalità dei microrganismi o delle cellule somatiche che possono essere presenti nel latte crudo. E quindi questo comporta sicuramente un allungamento della shelf life del prodotto, a parità di qualità del prodotto, mantenendo le caratteristiche intrinseche del latte originario. E quindi ha permesso di avere dei prodotti con una shelf life più prolungata, quindi fino a 10-15 giorni, latti pastorizzati fino a 10-15 giorni, rispetto a prima in cui il periodo era più ridotto, riduzione degli sprechi, oltre ad ampliare logicamente le tipologie di prodotti, soprattutto per le persone intolleranti al lattosio, che finalmente hanno avuto la possibilità di avere un prodotto non solo sterilizzato come fino a qualche anno fa, ma dei prodotti anche pastorizzati, quindi come anche hanno a disposizione coloro che non soffrono di intolleranza al lattosio. Quindi veramente c'è stata una innovazione importante che si è poi vista, si è trasferita nel supermercato e a disposizione di tutti, e quindi anche della riduzione dei costi di alcune tipologie di latte.
Passiamo all'alimento principe, no, della dieta mediterranea italiana, ovviamente, la pasta.
La pasta, diciamo, è un prodotto che caratterizza, connota l'alimentazione italiana, quindi se uno parla d'Italia, parla di italiani, parla di spaghetti, parla di pasta. Anche su questo l'innovazione, diciamo, è un prodotto più maturo, quindi le tecnologie si stanno evolvendo, ma non ci sono state trasformazioni particolari. Quello che si è visto nei supermercati, cioè anche per la pasta, una presenza di tipologie di prodotti molto diversificati, soprattutto per gli ingredienti utilizzati, in cui ormai la pasta non è presente solo come pasta di semola, anche se la pasta di semola di grano duro è il prodotto maggiormente venduto e utilizzato e apprezzato dai consumatori italiani, però sono nate tutta una serie di prodotti, diciamo, anche se di nicchia, con per esempio con pasta con legumi o pasta Sfarinati che comportano l'apporto di prodotti di composti bioattivi, quindi con effetti funzionali. Però la pasta già di per sé è un prodotto di altissima qualità e quindi la pasta di semola è veramente un prodotto sicuro, di alta qualità e dal punto di vista nutrizionale particolarmente equilibrato perché contiene carboidrati sì in buona quantità, ma carboidrati complessi e quindi in linea con le esigenze nutrizionali. La pasta costa pure poco perché per unità, per un chilo di pasta con dei costi che anche se sono aumentati nell'ultimo periodo, però rispetto a tanti altri prodotti, permette un chilo di pasta di insomma, poter soddisfare più di 10 persone facendo 80 grammi la porzione o 100 grammi se vogliamo eccedere la porzione di pasta. Quindi anche questo è un aspetto da tenere presente, che è un prodotto effettivamente caratteristico della nostra alimentazione, ma affine, in linea, aderente alla dieta mediterranea, poco costoso, facile da conservare e che può essere poi utilizzato in modi molto differenti e quindi apprezzato dal consumatore.
Finiamo in dolcezza con lo yogurt.
Anche lo yogurt, diciamo, è un prodotto che ha avuto soprattutto nell'ambito anche del Covid un incremento di assunzione perché lo yogurt, come anche il pane o la pasta fresca, si poteva fare in casa, sviluppare in casa e quindi è tornato ad avere una sua connotazione importante. Ora, post-Covid, comunque i consumi sono leggermente aumentati. Ecco, sullo yogurt bisognerebbe dire che bisognerebbe preferire il yogurt bianchi, ossia non addizionati di zuccheri, non addizionati anche di frutta e altri aromi, perché sicuramente sono quelli più in linea per una sana alimentazione e quindi hanno anche dei benefici presentando tutta una serie di microflora che sicuramente è favorevole per il consumatore e quindi è un alimento che andrebbe valorizzato ulteriormente.
Sovrano e assoluto all'interno del supermercato e per tutti noi consumatori è quello del svolto dall'etichetta. Cosa ci può dire, direttore, in merito all'importanza delle etichette e alla loro facilità di comprensione? Le etichette nutrizionali parliamo, che insomma per noi consumatori non è proprio così immediata comprensione.
L'etichetta nutrizionale è sicuramente un aspetto, un'indicazione che ormai è stata diciamo, proposta a livello dell'Unione Europea e quindi è presente in maniera armonizzata in tutta l'Unione Europea. L'etichettatura nutrizionale. Adesso si parla tanto di etichettatura fronte pacco, su cui invece si dovrà trovare un'armonizzazione e qui c'è una discussione in corso su un'etichettatura fronte pacco, ossia di pronto utilizzo o smart che permetta al consumatore di cogliere appieno la qualità dell'alimento e su questo c'è dibattito perché ci sono due tipologie di etichette, una informativa e una prescrittiva. E diciamo io e comunque l'Istituto del CREA Alimenti e Nutrizione, ma anche il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare siamo in linea per un'etichettatura che deve essere informativa, che permetta al consumatore una scelta consapevole, una crescita, una educazione alimentare. Al contrario invece di altre tipologie di etichette che dicono questo è buono, cattivo, rosso, verde, nero e bianco, che non permettono la crescita del consumatore, una scelta consapevole e soprattutto non permettono di comprendere che non è il singolo alimento che è buono o cattivo, ma è la complessità degli alimenti assunti dalla dieta che fa la differenza. È su questo che dobbiamo costantemente lavorare. a livello sia di Ministero di CREA, ma anche a livello europeo, e questo a livello europeo non sempre è facile da far comprendere.
Benissimo, allora non ci resta che augurarle buon lavoro di invitare i nostri ascoltatori di andarsi a leggere per approfondire di più i temi del cibo tutti gli altri articoli di Crea Futuro. Arrivederci al prossimo podcast, grazie di nuovo. Avete seguito Crea Futuro, il podcast, la ricerca tutta da ascoltare. Vi aspettiamo sul nostro sito e sui nostri canali social. Arrivederci!